1, 2, 3, prova. Ecco, dovrebbe andare, speriamo. Allora, prendiamo insieme, per cominciare questo incontro, prendiamo il Salmo 41, preghiera del malato. L'abbiamo già fatta? No. Abbandonato, esatto. Perché avrà delle risonanze con il brano che poi faremo questa sera, che commenteremo questa sera. Lo leggiamo allora con il nostro solito stile, alternando i cori. Cominciano le voci maschili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Il Signore vedrà in lui, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà in preda ai nemici.
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato.
Io lo vedo, pietà di me, Signore. Guarisci, tondo di me, o capo.
I miei nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome,
chi viene a visitarmi diceva quanto il suo cuore come una candela e il suo cuore parla.
Tutti insieme quelli che mi odiano contro di me tramano maledici, hanno per me pensieri maligni.
Lo ha colpito una malattia infernale, dal letto dove stesso non potrà più rialzarsi.
Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede.
Ma tu, Signore, ha pietà e alzami, che io possa sperare.
Da questo saprò che tu mi vuoi bene. Se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai fare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco, per poter entrare
appunto nella vicenda di Tobia, soprattutto in questa parte dove ascolteremo ancora la vicenda di Tobi, il padre, che piano piano si delinea come una storia di sofferenza, e arriveremo a poter parlare e a poter leggere anche insieme la sua preghiera, il suo lamento rivolto al Signore. Ecco, ritroviamo nei Salmi, nel libro dei Salmi, appunto altre esperienze di preghiere che sono delle lamentazioni. E la persona che vive la debolezza, in questo caso si affida al Signore e esprime davanti al Signore tutti i motivi di questa sofferenza, che non sono solo il dolore fisico, la malattia fisica. E innanzitutto è una richiesta di misericordia, perché c'è questa mentalità che è consolidata fino al tempo di Gesù, dove c'è questa mentalità della punizione con la sofferenza per il male, quindi questa teologia retributiva, ciascuno viene ripagato col bene o col male, e allora è una richiesta di misericordia perché sono i peccati a causare il male. Ma motivo di sofferenza ancora più forte sono le relazioni con le persone. Allora, chi viene a visitarmi dice il falso, quindi questa persona non riesce a trovare una consolazione da parte delle persone che vanno a visitarlo, e soprattutto c'è l'amico in cui confidavo, quindi c'è un senso di tradimento anche dalle persone che dovrebbero dare un appoggio, e più sono vicine più questo si sente come una mancanza, una sofferenza. Allora c'è questa lamentazione nei confronti di Dio. La persona che soffre in questo caso si sente sempre più isolata, questo è il motivo della sofferenza. Questo ritroviamo nel libro di Tobia, con l'esperienza di Tobi. Allora, abbiamo iniziato a leggere dopo aver fatto un po' l'inquadramento generale dell'opera, e abbiamo visto questa persona che si presenta in prima persona, quindi dopo aver fatto nel capitolo 1 i primi versetti, che sono una piccola introduzione, viene detto che il titolo, questo è il libro di Tobi, poi figlio di, e viene detto in maniera generale appunto la discendenza, in modo tale da poterlo illustrare, c'è la collocazione temporale di questo racconto, che abbiamo detto è parabolico, quindi ha una collocazione storica, fittizia, ma reale. Si riferisce a delle cose che sono anche verificabili, anche se è tutto costruito come un racconto. E quella che possiamo dire è una fiction, noi siamo abituati adesso, sono situazioni verosimili che ci vengono rappresentate, più o meno. La stessa cosa allora con questo. E per poter comunicare qualcosa, un certo tipo di messaggio, in questo senso è uno scritto sapienziale, la sapienza alla base di tutto è il mestiere di vivere, quindi è un racconto che parla di vita vissuta, anche se viene ricreata con l'abilità di chi sa raccontare qualcosa, però ci vuole comunicare questo, e ci parla di una vicenda anche molto semplice, di due gruppi familiari che poi fanno parte di un'unica tribù, magari, di un unico popolo, innanzitutto, che è il popolo di Israele in esilio, con dei quesiti fondamentali che sono alla base della vita di ciascuno di noi e sui quali poi crescendo, approfondendo questi quesiti fondamentali, noi possiamo imparare il mestiere di vivere. Allora, Tobi parla in prima persona e questo è un bellissimo espediente per farci entrare nel racconto. Iniziare ad avere questa consonanza con questa persona, allora è una persona che ha vissuto una sua esperienza e riesce a dire io Tobi si presenta, e noi entriamo in sintonia con questa persona. E viene detto di questa persona, sono stati messi in evidenza il fatto che sia fedele alle norme della legge, soprattutto quelle raccolte in quello che viene chiamato il codice deuteronomico, quindi in quella parte del libro che noi chiamiamo anche Deuteronomio, riferite a Mosè, che sono state elaborate appunto nel tempo dell'esilio, però di Babilonia. Invece il racconto è ambientato nell'esilio a Siro, quindi precedente di 200 anni rispetto all'altro, più o meno. E è una persona fedele, è una persona però che si è ritrovata sola. Se vi ricordate, già quando era in terra di Israele, era l'unico della sua tribù, dice, ad andare a Gerusalemme. Gli altri si erano già distaccati, c'era stato lo scisma con Geroboamo, e allora si erano distaccati e andavano ad adorare in un altro santuario creato successivamente. Ma anche quando viene deportato con tutta la sua famiglia a Ninive, è ancora solo, perché si distacca dagli altri. Gli altri seguono le abitudini alimentari del popolo, del luogo. Lui mantiene questa fedeltà, quindi anche la purità alimentare. E in questa maniera si ritrova solo. Poi inizia questa tradizione dove lui ha questa abitudine, quella che noi chiamiamo un'opera di misericordia corporale. Conoscete le opere di misericordia? Sì. Dar da mangiare, dar da bere, no? Consolare. E poi c'è seppellire i morti. Ecco, lui dimentica questo. Questo lo mette in pericolo e quindi lo isola ancora di più. Su questo. Noi eravamo arrivati alla più o meno alla fine del capitolo 1, quando appunto viene detto che c'è questa successione politica. Lui aveva ricevuto i favori del re perché era una persona retta, e allora, come succede e come ci viene detto anche con altri esempi, se ricordate Daniele, nel libro di Daniele appunto, quello che poi viene messo nel fuoco, noi tre giovani nella fornace, e era un consigliere perché sapeva interpretare le profezie, oppure Giuseppe, il famoso Giuseppe, figlio di Giacobbe in Egitto, che sa interpretare i sogni, riceve onori, diventa un viceré praticamente. Ecco, questo è un bellissimo messaggio. Pensate, questo libretto che dà un messaggio innanzitutto alla popolazione che è ancora in esilio e nella diaspora, e attraverso questo piccolo riferimento al fatto di aver avuto i favori del re, c'è un messaggio molto bello. Tu, rimanendo fedele alla tua tradizione, quindi non per forza assimilandoti con la civiltà in cui sei, ma rimanendo con la tua identità, puoi ricevere anche una buona vita, puoi avere del benessere, il che significava benedizione. Perché questo è il problema: come mantenere l'identità, in questo caso religiosa e culturale, in mezzo a un popolo dove siamo stati messi per forza. E in un certo modo questo richiama anche un problema sempre nostro, anche attuale. Noi non siamo in esilio, no? Però siamo in diaspora, questo termine che viene usato, no? Siamo persone che devono essere sparpagliate, mescolate. Nel Vangelo si usa l'immagine del lievito e la pasta, no? Dobbiamo fermentare, e allora ci ritroviamo in questa situazione. Siamo in un paese che è nominalmente cattolico, però effettivamente non lo è. I cattolici praticanti sono una minoranza, e allora ci ritroviamo appunto in diaspora. E ritorna questo problema: come poter manifestare la nostra identità in un dialogo con la cultura senza avere l'assimilazione, cioè quell'appiattimento, che qui viene manifestata per esempio con appunto il rispetto delle norme culturali riguardo al cibo. Ecco, allora c'è un cambio politico, e qui c'è un piccolo errore
nel senso viene detto che quando morì Salmanazzar, al versetto 15, divenne re Sennacherib, in effetti viene esaltato un re, cioè dopo Salmanazzar c'è Sargon, e poi, ecco, questi tipo di errori ci hanno fatto capire agli studiosi che il libretto non è stato composto come un libro storico, quindi che doveva tener fede, no, alla successione giusta, ma è un libro che cerca di riprodurre una situazione storica, perché questi riferimenti non sono la parte più importante del libro, servono a dare un'ambientazione, una collocazione, ma la cosa più importante sono, diciamo, le vicende e quello che dalle vicende scaturisce come insegnamento. E allora cambia il potere, questa persona viene, gli vengono sequestrati tutti i beni, deve scappare, poi c'è ancora un'altra successione politica, per cui ritorna il momento del favore, grazie a un altro personaggio che è suo parente e che intercede per lui. E qui compare questo personaggio, ne avete parlato la volta scorsa, credo, Achicar. Ve lo ricordate? Ecco, questo personaggio che è un uomo di corte e che, cosa interessante, è un personaggio che fa parte di racconti che sono molto diffusi, era un personaggio a cui si faceva riferimento nei racconti in Babilonia. C'era un famoso racconto che parlava di quest'uomo buono che aiutava le persone, poi viene tradito da suo nipote. E questo significa che in questo racconto della storia di Israele un personaggio pagano, no? Quindi dell'epopea di Babilonia, entra a far parte e fa la parte di una persona buona che intercede, addirittura viene imparentato, diventa nipote, no? Del nostro personaggio. Questo in questa forma di dialogo con una cultura diversa, no? Questo personaggio positivo, così veniva tramandato, entra a far parte della storia. Allora, noi leggiamo il capitolo 2. Sotto il regno di Assardon, ritornai dunque a casa e mi fu restituita mia moglie Anna e mio figlio Tobia. Durante la nostra festa di Pentecoste, la festa santa delle settimane, mi prepararono un lauto pranzo e mi posi a tavola per mangiarlo. Quando mi fu posta davanti la mensa e vide l'abbondanza del cibo posto davanti a me, dissi a mio figlio Tobia: figlio mio, va, e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero che si ricordi del Signore con tutto il cuore, portalo perché mangi insieme con noi. Ecco, io resto ad aspettare finché tu ritorni, figlio mio. Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: padre, e gli risposi: eccomi, figlio. Ed egli aggiunse: ecco, uno della nostra gente è stato ucciso e gettato nella piazza, dove lo hanno appena strangolato. Io allora subito mi alzai, abbandonai il pranzo, prima di assaggiarlo. Tolsi il morto dalla piazza e lo posi in una piccola abitazione, fino al tramonto del sole, per poi seppellirlo. Tornato indietro, mi lavai e iniziai a mangiare con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento, e piansi. Quando poi il sole fu tramontato, scavai una fossa e ve lo seppellì. I miei vicini mi deridevano dicendo: non ha più paura, proprio per questo tipo di azioni lo hanno già ricercato per ucciderlo ed è dovuto fuggire, ed ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. In quella stessa notte mi lavai ed entrai nel mio cortile e mi addormentai lungo il muro del cortile con il volto scoperto a causa del caldo. Non sapevo che sopra di me, in cima al muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi e ancora caldi, che mi produssero macchie bianche. Andai dai medici per essere curato, ma quanto più essi mi applicavano farmaci, tanto più gli occhi perdevano la vista, a causa delle macchie bianche, finché non divenni completamente cieco. Per 4 anni rimasi cieco e tutti i miei fratelli si rattristarono con me. Achicar provvide al mio sostentamento per 2 anni prima della sua partenza per l'Elimaide. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai clienti, ricevendone la paga. Il 7 del mese di Distro terminò la tela che aveva tessuto e la mandò ai clienti, che le diedero la paga completa e in più le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Allora chiamai mia moglie e le chiesi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato per caso rubato? Rendilo ai suoi padroni, poiché non abbiamo il diritto di mangiare una cosa rubata». Ella mi rispose: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credetti e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. Allora lei mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede come sei ridotto». Allora, in questo alternarsi delle vicende di questa persona e della sua famiglia, sotto il regno di Assardon, quindi successivo ancora a Sennacherib che viene ucciso dai suoi figli, c'è ancora l'altro figlio che sale al trono e lui viene riabilitato anche grazie ad Achicar, no? Che intercede per lui. Ritorna dunque a casa, non ha tutte le ricchezze di prima, però ha la sua famiglia e rimane una persona fedele che rispetta il calendario ebraico. E quindi c'è la festa delle settimane, la cosiddetta festa delle capanne, la festa dei Pentecoste, 50 giorni, no? Settimane per questo, 7 settimane dopo Pasqua c'è questa festa, e il che significa che è una persona che segue il calendario, quindi tutte le varie feste, anche se siamo in terra d'esilio, anche se non può andare, era una delle feste che bisognava andare a Gerusalemme, anche se non fa questo, continua a rispettare. C'è il pranzo e rispetta anche questa regola, dove c'è la condivisione della ricchezza insieme con i poveri, poter condividere questo. Già nella Pasqua, l'agnello bisognava consumarlo tutto, invitando anche le varie persone, anche il forestiero che è con te. E questo vale anche per il pranzo di questa festa. L'importante è che siano fratelli e poveri che si ricordino del Signore con tutto il cuore, quindi delle persone che possano interpretare anche loro il senso della festa. E il figlio esce e trova un cadavere nella piazza, e allora e anche qui si manifesta di nuovo questa tendenza. Si è preso questo impegno Tobia, nonostante ci sia il divieto da parte delle autorità, probabilmente della polizia assira, di poter dare una sepoltura religiosa, quindi secondo il rito, a questa persona. E questo viene visto, vedendo Tobia che pian piano, no, è già anziano, ha questo legame col passato molto forte, no? Lui ricorda i tempi addirittura prima dell'esilio, quando era giovane e stava nella terra straniera. Ha vissuto fin da piccolo questo senso un po' di isolamento, perché è anche orfano, no? E poi si è ritrovato solo, ha questo attaccamento col passato. E il passato che per lui è tradizione, e questa sicurezza anche di identità lo porta a essere ancora un fedele israelita in terra straniera. Probabilmente questo si manifesta anche in questo, quindi nel poter dare sepoltura ai morti c'è questo ancora senso di poter salvaguardare il passato, avere cura. E non c'è in questo periodo in cui il libro viene composto, e quindi anche lo vediamo nel testo, no, che ci viene trasmesso, non c'è il senso di una vita dopo la morte, intesa come resurrezione. Per cui il dovere di seppellire i morti non era in vista di questo. Questa è un'idea che si svilupperà ancora più avanti, piano piano, fino ad essere poi affermata con forza nel tempo di Gesù. E sapete che nel tempo di Gesù ancora c'era polemica fra le scuole teologiche, i sadducei, no, i farisei, lo leggeremo adesso anche negli Atti degli Apostoli, no, che ci sarà questa polemica, si mette fuori l'argomento della resurrezione e c'è subito polemica. Ma si pensava alla morte come un momento anche di quiete, no? Se avevi vissuto bene, fedele, era un momento di quiete, di riposo, un rifugio quasi. Lo vedremo nella preghiera che dirà poi Tobi, rivolta al Signore. Quindi questo attaccamento anche, questa fedeltà a questa regola del dover seppellire i morti, con un grande senso innanzitutto di rispetto umanitario, perché ha questa generosità nei confronti dei fratelli, ma soprattutto ci manifesta ancora una volta questo attaccamento di Tobi al passato. E segue questo con una procedura, cioè va a mettere il morto in una stanza, aspetta il tramonto del sole per poter fare questo con la dovuta tranquillità, anche perché probabilmente era un'azione illecita, era già stato denunciato, e torna per consumare il pasto, però è un pasto di dolore, non più di festa. E in questo senso viene citato il profeta Amos: si cambieranno le vostre feste in lutto. Lui vive pienamente questo. E i vicini di casa lo deridono. Allora, vedete come si richiama anche il salmo che abbiamo letto, l'amico in cui confidavo, le persone che dovrebbero essere vicine, quindi non solo vicine di casa, ma persone che condividono con me anche la stessa vita, magari lo stesso culto, lo deridono, perché ha passato già delle vicende, ha dovuto subire delle persecuzioni per questo, però rimane fedele, viene derisa la fedeltà di questa persona. Non è capita, non vogliono correre lo stesso rischio e deridono questa persona. Quindi in un certo modo questa persona fedele mette a rischio gli altri. Allora la derisione è un tenere a distanza. E questa operazione della sepoltura, quindi lo stare e il toccare un cadavere, comportava una impurità. Questo è norma della purità o dell'impurità, è legato a tutto quello che riguarda la vita. Quindi quello che riguarda il sangue, per esempio, che per gli ebrei era il veicolo della vita nel corpo umano. E allora, l'avere contatto col sangue o avere problemi con il sangue generava impurità, perché eri dentro il contatto con la vita, cioè con qualcosa che riguardava la vita, quindi il sangue del parto, le mestruazioni, ma anche il seme, era qualcosa che veicola la vita. La vita è un mistero di Dio, quindi entrare in contatto con questo mistero ti generava impurità, perché eri incapace di dover gestire questo, era dovuto a Dio. Quindi per noi c'era sempre lì, per tutti gli uomini c'era sempre questa incapacità di dover manipolare. Allora questo prevedeva che bisognava avere un rito di purificazione, poteva essere semplicemente delle abluzioni, poteva significare nei casi più gravi un sacrificio, dover fare un sacrificio a Dio, quindi una preghiera, o semplicemente far passare del tempo. Se ricordate Maria, dopo 40 giorni, no? Il tempo stesso permette piano piano che io ritorni a essere nello stato di purità, di poter entrare in contatto quindi di nuovo con Dio, ma anche con la comunità stessa. E allora è per questo che lui di notte, dopo la sepoltura del cadavere, non entra in casa per non contaminare la casa e le altre persone. Ha bisogno del tempo, di passare del tempo fuori perché ritorni a essere puro. Vedete come è anche attento a tutte le pratiche? In questo senso è una persona che conosce bene la legge di Mosè in tutti i particolari. Solo che la legge di Mosè sappiamo che è stata composta appunto 200 anni dopo l'ambientazione di questa storia. In questo senso ci fa capire come questa persona, no, l'autore che ha scritto questo libro, faccia riferimento a questo e inciti la popolazione a essere fedele a questo. Anche se c'è una punta di ironia, lo vedremo, perché questa persona fedele, alla fine diventa uno sventurato, una persona che vive una strana disavventura, e questo è l'esempio più lampante. Cioè, per motivo di purità e di impurità rimane fuori di notte e gli va sugli occhi, appunto qualcosa anche di paradossale, degli escrementi di uccello che generano delle macchie che lo fanno diventare cieco. Ed è una persona fedele. Fedele. E come da interpretare questa cecità? È probabilmente una critica appunto a chi è così fedele da diventare, uso un termine dei tempi di Gesù, farisaico, cioè di chi segue così la legge da non avere più spazio, o perché praticamente con questo suo attaccamento al passato Tobi è diventato ormai una persona chiusa. E tra l'altro, oltre a questo evento naturale, si aggiunge anche tutta l'incapacità delle persone. Lui va dai medici, però viene detto che questo non fa che aggravare. Questo richiama un episodio del Vangelo, famosa donna che perde sangue, emorroissa, quella che vuole toccare Gesù. Dice che da 18 anni questa persona perde, da 12 anni anzi, perché è la stessa età della bambina, da 12 anni che perde sangue, è andata da molti medici, ma non ha fatto che dilapidare la ricchezza e peggiorare. E questa persona diventa completamente cieca, è un senso di isolamento, non riesce più a vedere. Tra l'altro era visto anche tra le varie malattie come qualcosa veramente di legato a un senso di punizione, perché si diceva delle altre malattie, tipo un danno a un braccio, non so, a una gamba, che ti permetteva ancora però di leggere la parola, di studiare la parola di Dio. Invece avere un danno alla vista non ti permetteva più di entrare in contatto, no, di studiare la parola, per cui era vista come, è interpretata come un danno, veramente come una punizione. Quindi nei termini della, anche di questa teologia che parla della retribuzione, no? Se fai il bene avrai il bene, se fai il male avrai il male. Questa persona fa il bene ma ottiene il male. Allora diventa questo problema nella vita. Vedete, solleva il grande problema che noi abbiamo. Non è tanto il problema della sofferenza, no? Ma il problema del come comportarsi. Siamo in terra straniera, siamo in esilio, diaspora, come fare a essere fedeli e vivere bene? Questa cecità si intensifica perché diventa una cecità addirittura nell'incomprensione familiare con la persona più stretta, che è la moglie. Poiché erano in regime di povertà, lui aveva perso tutti i suoi beni, aveva ottenuto sì di nuovo la famiglia, però aveva perso la sua carica, quindi probabilmente tutti i suoi beni erano stati confiscati, e la moglie è costretta a lavorare. Lavora a domicilio, tesse, su ordinazione, consegna il lavoro. Il lavoro gli viene pagato con un extra, un capretto. Tra l'altro qui viene nominato il mese di distro. Il nome di questo mese non è un nome ebraico, né tantomeno un nome assiro, ma è il nome dei mesi come venivano nominati nel tempo ellenico. Quindi molti secoli dopo, cioè quando c'è il periodo dell'ellenismo anche in Israele, dopo la caduta di Alessandro il Macedone, praticamente. Anche questa parola fa capire agli studiosi che questo racconto è stato scritto tanto tempo dopo, anche se hanno cercato di ambientarlo in un'epoca precedente, no? Un po' come è successo con I Promessi Sposi, no? Stessa cosa, una finzione per poter poi fare riferimenti, evitando poi i pericoli, no? Che parlando di persone troppo contemporanee si rischiasse la censura. E quindi danno alla moglie un extra, un capretto. Il capretto entrando bela. È bellissimo, c'è un commento che dice: il capretto pianse e lo sente piangere, pianse verso di me. Questa tristezza di Toby in cui si è chiuso, per cui è incompreso da tutti. E questo, ecco, questa cecità che viene veramente aumentata a dismisura, ha paura che questo sia un oggetto rubato. Ma questo significa che quella cecità è diventata anche una corruzione della fiducia. Non crede più negli altri. Perché? Perché le persone lo hanno lasciato, perché è rimasto sempre da solo, no? Perché le varie vicende lo hanno portato a vivere questo, per cui come dove si è sentito un dono, arriva a sospettare la moglie di furto. C'è un'espressione molto forte: mi vergognavo di lei. Questa è veramente la corruzione del rapporto fondamentale che c'è. Se non c'è la fiducia, questa fiducia di base tra marito e moglie, è finito il rapporto. E la moglie gli risponde per le rime, su qualcosa che si teneva dentro probabilmente da un bel po' di tempo. E gli mette davanti proprio questa realtà: tu hai fatto sempre il bene, guarda come sei ridotto, guarda le buone opere che hai sempre predicato, che hai sempre portato avanti, l'elemosina, quindi questo aiutare le persone, questo entrare veramente in questa sintonia con gli altri fratelli, dov'è? Ah, uno spirito ormai inaridito. E la cecità allora diventa questo simbolo di questa persona che è isolata, è chiusa. Con l'animo affranto dal dolore mi lamentavo piangendo e cominciai a pregare nei gemiti. Tu sei giusto, Signore, giuste sono tutte le tue opere, tutte le tue vie sono misericordia e verità, tu sei giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per i miei errori e quelli dei miei padri, per i quali essi peccarono davanti a te e non ubbidirono ai tuoi comandamenti. Tu ci hai consegnato al saccheggio, all'esilio e alla morte. Ci hai reso la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra i quali ci hai dispersi. E ora, sono veri tutti i tuoi giudizi, quando mi tratti secondo le mie colpe e quelle dei miei padri, perché noi non abbiamo messo in pratica i tuoi precetti, non abbiamo camminato davanti a te nella verità. Ora fa di me come meglio ti piace, e ordina che sia presa la mia vita, perché io sia tolto dalla faccia della terra e divenga terra, poiché per me è preferibile morire che vivere, perché ho ascoltato false ingiurie e sono pieno di dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fammi partire verso la dimora eterna e non distogliere da me il tuo volto, Signore. Per me, infatti, è meglio morire che vivere, piuttosto che vedermi in questa grande angoscia e sentirmi insultare. Pieno di dolore, Tobi allora ha questa preghiera. Questa è la prima di una delle varie preghiere di cui è disseminato il testo. Ce ne sono varie. È una preghiera di lamentazione, ci viene detto. Quindi è in consonanza con il salmo che abbiamo letto. Richiama anche l'espressione dei salmi di questo genere, in cui c'è innanzitutto ci si rivolge a Dio e si cantano le lodi di Dio. Quindi si esalta la caratteristica del Signore della giustizia, ci si affida a Dio come giusto. E poi si dice al Signore: ricordati. Così come Tobi è un uomo che è molto legato al passato, no? Sente questo passato in cui lui si sente legato, chiede al Signore di poterlo tenere presente, questo passato, e sente che questo passato pesa su di lui. Quindi le colpe dei padri, lui si sente legato alla tradizione, quindi richiama quello che nella Bibbia viene detto il motivo dell'esilio, era perché i padri non hanno seguito i comandamenti del Signore, il peccato di idolatria. Allora, lui si sente solidale, solidale con il suo popolo, con questa tradizione. E è bellissima, è una preghiera che si muove in varie direzioni, per cui fa di me quello che più ti piace, però poi chiede e invoca la morte. La morte viene vista qui come un sollievo, quindi la possibilità di un rifugio, per non sentire più le ingiurie. Quindi quello che pesa di più non è tanto il fatto di non ricevere il bene, ma quanto di sentire che le persone attorno a me, quelle che dovrebbero essere più vicine, hanno interrotto la relazione con me, si sono rivoltate contro. È strano, una persona così fedele che chiede la morte. Sicuramente questo richiama, appunto, se ricordate Giona, no? Che si lamenta appunto perché il Signore è troppo misericordioso, allora dice: inutile, lasciami morire, no? Si mette nel deserto su questo. Elia, che abbiamo visto, se ne va nel deserto e chiede di morire perché si è ritrovato anche lui da solo. È importante vedere, questo ritorna un po' come sorpresa, ma fa parte di questa nostra umanità, cioè che anche una persona fedele ha questo momento veramente di profondo abbattimento. E allora nella preghiera c'è un affidamento al Signore, ma anche il chiedere questo, la morte. È una preghiera povera, cioè qui viene fuori veramente la povertà della persona. E con questa preghiera si conclude tutta la parte autobiografica, dove questo personaggio si presenta da solo. Iniziando dal versetto successivo, quindi siamo all'interno dello stesso capitolo, ma dal versetto successivo cambia improvvisamente scena, cambia personaggio e cambia anche la voce. In quello stesso giorno accadde che Sara, figlia di Raguele, abitante di Ectabana, Ecbatana, scritto bene? Ectabana, di Media, dovette ascoltare insulti da una serva di suo padre. Infatti era stata data in moglie a 7 mariti, ma Asmodeo, il cattivo demonio, li aveva uccisi prima che si unissero a lei, come si fa con le mogli. Le disse appunto alla serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 uomini e neppure uno di loro hai potuto volere. Perché colpisci noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che non abbiamo mai più a vedere da te né figlio né figlia». In quello stesso giorno si rattristò nell'animo e pianse, salita al piano superiore, quello del padre, voleva impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensò: «Che non debbano poi insultare mio padre e dirgli: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. In questo modo farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». E poi vediamo la preghiera. In quello stesso giorno accadde che Sara, vi dicevo che cambia la voce, adesso il narratore, non c'è più un racconto in prima persona. È bello anche questo, poiché si sta parlando di racconti di vita. E se vi ricordate, un tema fondamentale è il viaggio. Qui saranno persone in movimento, no? Già questa persona, Tobi, era una persona in movimento, andava a Gerusalemme ogni volta, poi è stato portato in questa città, poi è dovuto scappare in un'altra, poi è tornato di nuovo, no? Si muoveva. Qui adesso siamo trasportati in un'altra città. Ecco, la vita come viaggio, un cammino. E poi la vita che si impara, si apprende. C'è questa persona che può parlare con io, una persona che vive profondamente, però c'è anche il narratore, che è una voce esterna. Allora anche questo diventa un piccolissimo insegnamento messo attraverso questo espediente, che noi abbiamo bisogno nella vita di questo. Noi abbiamo bisogno, per capire la vita, sia del viverlo in prima persona, sia della voce narrante. Cioè di una voce esterna che racconti quello che viviamo. È da questo confronto che si riesce a capire varie cose. E viene ripetuto per 2 volte, ma poi ancora viene insistito anche alla fine di questo, che in quello stesso giorno ci ritroviamo in una città che è molti chilometri distante, però a vivere qualcosa che è contemporaneo. E poi, vedendo la vicenda, ci ritroviamo a vedere che è qualcosa di simile, anche se estremamente diverso. Cioè ci ritroviamo con una persona che sta vivendo una sua sofferenza e arriva a fare poi anche lei una preghiera di povertà, una preghiera estremamente povera, chiedendo la medesima cosa, di morire. C'è una differenza però. Se Tobi è la persona anziana legata al passato, che vive fortemente questo legame col passato, fino forse a vivere, no, la chiusura, perché tenete conto che questo è il vero problema dell'identità, no? Come vivere in diaspora. Ti devi sempre muovere fra 2 elementi, che possiamo dire, no? Il ghetto, ti isoli. Cioè vivi nelle tue tradizioni, nelle persone che la pensano come te, ci si rifà a questo tipo di modello e lasci tutti fuori. Oppure vivere in quella che è l'assimilazione completa, l'appiattimento, chiamiamolo così, dove perdi la tua identità, ti metti completamente in quello che è l'ambiente circostante, ma non hai più la tua identità. Ecco, Tobi vive legato al passato. In questo movimento Tobi si trova probabilmente a un certo punto prigioniero, e quel peso del passato
diventa forte da schiacciare, così pesante, lo isola. Che legame allora avere col passato in modo tale che diventi vitale, no? Elemento che mi fa vivere. Invece qui abbiamo una ragazza, una figlia, una ragazza giovane, che cerca di realizzare il sogno della sua vita, potersi sposare, ma c'è questo impedimento, no? Viene detto il demonio, Asmodeo. In alcune interpretazioni il demonio era geloso di lei, per cui non le permetteva, si era invaghito di lei ed era geloso. Lasciamo stare tutti i problemi sulla demonologia, no? È qualcosa di molto simbolico, dove questa persona praticamente non può avere un futuro, non può generare. Allora abbiamo due estremi, no? Chi non ha la prospettiva del futuro, chi invece rimane incastrato nel passato. E anche questa persona è costretta a subire degli affronti. Quindi una serva che le rinfaccia questa situazione drammatica che lei vive. In quello stesso giorno si rattristò e pianse. Quindi c'è questa strana comunione che ci lega nel bene e nel male. Per cui Toby sente il peso anche dei peccati dei suoi padri, no? Che disobbedirono al Signore, e c'è questo legame. Qui viene stabilito un legame tra due tipi di povertà diverse. Nello stesso tempo viene data una coincidenza temporale anche. Per cui c'è questo anche in tutto il mondo. C'è questa nostra comunione anche nella povertà. Pensa di impiccarsi, si ravvede perché ha questo senso di devozione nei confronti del Padre, però vuole supplicare lo stesso il Signore di farla morire. Questo, lei pensa, possa togliere almeno l'elemento di vergogna, per cui sotto forma di morte naturale non c'è l'elemento di vergogna nei confronti del padre, non si è tolta la vita, ma il Signore ha messo termine alla sua vita. Per non sentire insulti, questa è un'altra componente che la rende simile, no, a Toby. Anche Toby ha ricevuto un'ingiuria. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, benedetto il tuo nome per sempre, ti benedicano tutte le tue opere. Ora a te innalzo il mio volto e i miei occhi, comanda che io sia tolta dalla terra perché non debba più sentire insulti. Tu sai, o sovrano, che sono rimasta pura da ogni contaminazione con uomini e che non ho macchiato né il mio nome né quello di mio padre nella terra del mio esilio. Sono l'unica figlia di mio padre ed egli non ha altro figlio che possa ereditare da lui, né ha un altro parente o membro del clan al quale io possa essere serbata come sposa. Già 7 mariti ho perduto. Perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, dirigi il tuo sguardo sopra di me e abbi pietà di me, perché io non debba più ascoltare insulti. Allora rivolge questa preghiera a Dio e si rivolge verso la finestra. Qui c'è un riferimento, lo troviamo già nel libro di Daniele, no? E la finestra probabilmente era orientata a Gerusalemme, quindi ci si rivolge verso Gerusalemme, e non solo la finestra, poi dice: a te protendo anche il volto e i miei occhi. Qui quindi era accompagnata dal gesto proprio di dirigere lo sguardo, no? Alzare lo sguardo a Dio in quella direzione.
Ci sono, inizia con tre benedizioni, anche qui quindi si esalta una caratteristica di Dio a cui ci si rivolge, e poi c'è la richiesta che io sia tolta dalla terra e non debba più sentire insulti, cosa che verrà richiamata alla fine. Quindi, se tu non vuoi che io muoia, almeno che io non senta più insulti. E viene detta anche la motivazione: è figlia unica. Questo determinerebbe la fine della casa di suo padre. Quindi non c'è più futuro né per lei ma anche per la casa di suo padre. Il che vuol dire che l'annullamento delle promesse, la discendenza, la possibilità di ritornare nella terra, annullato. E non ha nessuna prospettiva, non c'è nessun altro parente. Quindi anche su questo ci sono le norme, per esempio, dei matrimoni con le appartenenti alla stessa tribù, endogamici, no? Anche questa è una prescrizione del codice del Deuteronomio, cioè sposare una persona della propria tribù. E questo, sempre in un contesto appunto di terra straniera, era per salvaguardare le tradizioni. Naturalmente veniva visto anche come qualcosa di che poteva diventare estremista. In questo senso nella Bibbia c'è un punto di riequilibrio. Compare nella storia della salvezza Ruth, una donna, che poi diventa la bisnonna di Davide, che addirittura non solo è straniera, è moabita, cioè di una popolazione che era odiata, disprezzata. Però nel caso appunto della moglie e del marito, questo matrimonio endogamico permette anche la possibilità di poter avere una vocazione condivisa. Quindi anche in questo senso, attraverso questo rapporto, la mia stessa tribù, quindi dove si mette la stessa storia, dove Dio disegna la stessa storia, allora io posso avere questo, ritrovare nell'altro, no? La completezza della mia vocazione. Concludo allora leggendo questa parte dove viene detto che le due preghiere vengono accolte, no? Questi ultimi versetti del libro del terzo capitolo praticamente ci dicono tutto quello che già verrà, no? Per cui è un piccolo racconto che non ha più niente di suspense. Tutto viene già svelato fin dall'inizio, anche se nel come verrà vissuto c'è l'insegnamento. Nello stesso momento la preghiera di entrambi fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e per dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Infatti spettava a Tobia prenderla in sposa prima che a tutti gli altri pretendenti. Nello stesso istante in cui Tobi rientrava in casa dal cortile, Sara, figlia di Raguele, scendeva dal piano superiore. Nello stesso momento la preghiera fu presentata davanti al Signore. Allora non è una preghiera giusta in quello che si chiede, ma il Signore la riceve come preghiera. Allora è una preghiera povera, una preghiera misera. Il Signore la riceve, il Signore ascolta il grido dei poveri e utilizza vari strumenti per poter rimettere in moto tutta questa storia che in tutti e due i casi era ferma, era bloccata, con Raffaele che verrà mandato. E ci viene svelato già
il procedimento su questo, ma lo vedremo di volta in volta adesso con i capitoli successivi, verrà svolta la storia e viene detto. Raffaele significa forza di Dio. Queste persone che hanno dimostrato, tutte e due vengono considerate malate, eh? Malate.
Medicina di Dio, la fai medicina di Dio, non forza di Dio.
Medicina?
Sì. Eh?
Sì. Credo anche forza, comunque sì.
Forza di te che c'è Gabriele.
Può essere, può essere. Giusto. Medicina di Dio, vieni guarisci. D'accordo.
Bene, prendiamo qualche minuto di silenzio e poi concludiamo con una preghiera.